e grazie per la vostra presenza. Dicevo, il tema che quest'anno ci siamo proposti ormai nell'attività della Quaresima come riflessione catechesi straordinaria era partito un po' interparrocchiale per quello che riusciamo, e vorremmo mantenere un pochino questo tono anche per far ispirare la parrocchia, il senso delle parrocchie, il senso delle comunità. E quest'anno abbiamo scelto il tema sacerdotale essendo l'anno dedicato al sacerdozio. 150 anni legati a San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars, ne stiamo parlando il mercoledì durante la riflessione quaresimale. Abbiamo voluto cercare di riscoprire e fare un po' memoria di alcuni sacerdoti che nella nostra diocesi sono stati significativi. Parlando di questo con Monsignor Olmi quasi mi si emoziona davanti, mi dice: ma c'è solo l'imbarazzo della scelta dei preti, mi dice, ce ne sono talmente tanti che non si... Monsignore, abbiamo scelto alcune figure partendo da alcune che dicono qualcosa anche nelle nostre comunità: Don Zoboni, Padre Marcolini, Don Giacomo Vender e l'ultimo Don Giacinto. Ragazzi, chi sono questi tali li scopriremo man mano ogni sera nella loro singolarità. Però sappiamo, Zoboni ha fondato l'Istituto Pro Famiglia, scuola di vita familiare. Le abbiamo in parrocchia, c'è nelle nostre parrocchie e noi ringraziamo e benediciamo il Signore di questo. Magari volesse il cielo che fosse un pochino rinvigorito, rafforzato, ravvivato questo tema. È bello e curioso quando lui parte con la scuola delle buone per preparare le buone, lo dicevo così, le buone massaie. Quanto è importante, magari non tanto solo per questo, magari anche insegnare a far da mangiare va anche bene, però quanto è bello. Così anche tutti gli altri. Padre Marcolini quest'anno ricorre per noi a Sant'Andrea, tra l'altro il 40° della costruzione del villaggio Marcolini. Avremo modo anche, cioè con il villaggio ci siamo trovati, ci sarà tempo nel mese di maggio per un altro appuntamento importante per la festa e poi anche di conseguenza. Così anche Don Giacomo Vender, il prete dei baraccati, dei poveri, degli sfrattati, come si diceva allora, lì a Ponte Grotte. Quanto bene hanno fatto questi sacerdoti. L'ultimo Don Giacinto Agazzi con il tema delle ACLI, presenti nella nostra realtà non solo parrocchiale ma in questo nostro tessuto del Comune di Concesio. Ogni sera trovare un relatore non è stato semplice, individuare delle persone, ma abbiamo colpito alcuni segni particolari. Ringrazio questa sera Monsignor Gabriele Filippini, che tutti conosciamo, tanti anni alla voce del popolo, parroco attualmente prevosto, Monsignore prevosto, della chiesa di San Nazaro, una delle grandi chiese. Mi dicevano però che adesso sono rimaste
grandi
le grandi chiese, ecco, vuote ha completato lui. Noi le ringraziamo.
E fredda.
Avremo modo comunque di sentirlo ancora in questo periodo, sia in quaresima che in preparazione anche al 20° della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. Io lo ringrazio. Per non dilungarmi di più, lascio subito a lui il tempo, lo spazio e soprattutto la parola, che noi ascoltiamo molto volentieri. Grazie.
Ma innanzitutto esprimo la mia, direi, sincera felicitazione per questa iniziativa che potrebbe sembrare demodé, ma è importantissima, e comprendo anche la commozione di Monsignor Olmi per un motivo molto semplice: presentare delle figure di preti non molto noti ma che hanno lasciato il segno con delle realtà che ancora oggi sono significative, credo sia importante per noi dentro il quadro del ricordo dei 150 anni della morte del curato d'Ars, in occasione del quale Benedetto XVI ha voluto l'anno sacerdotale. Perché dico che non è affatto fuori moda? Quando penso che nella Francia di Napoleone III, che era la Francia, non dimentichiamolo, scientista, anticlericale, un po' cinica, che pensava di risolvere tutti i problemi perché c'era la scoperta della tal medicina, della tal altra, e in quella Francia già vivente questo prete, con la veste lisa, che camminava barcollando, un po' curvo, magrissimo, già allora andavano ad Ars pellegrini, con le difficoltà che c'erano nel movimento, fino a raggiungere i 2-3 mila al giorno, e dopo 150 anni ad Ars ancora si va per questo prete, credo che faccia pensare. A quel ateo che d'accordo con gli amici andò ad Ars per poter poi, potremmo dire, sbugiardare questo prete di campagna, tornato cambiato, gli amici lo prendevano in giro, ma quello disse: voi ridete pure, ma io ad Ars ho visto il volto di Dio nel volto di un uomo. E questo tenendo conto di una cosa: nei registri del seminario di Lione, alla voce Giovanni Maria Vianney, c'è la parola, la meglio, la lettera D, perché i voti a quel tempo venivano date con le prime quattro, con le quattro lettere dell'alfabeto, A, B, C, D, e D stava per deficiente, era il voto più basso. Chi aveva la D doveva anche uscire di seminario. Il curato d'Ars lo tennero, perché il parroco del suo paese, avendo capito la stoffa, pronunciò la famosa frase: questo qui io lo tengo. Aveva fatto le lezioni di latino e di teologia supplementari. Questo cosa significa? Beh, lo capite da soli, che la santità sta in tutt'altro che nei giudizi che riceviamo dagli uomini, dai voti di bravura che ci danno gli uomini. Ecco, ebbene, dentro questo cornice mi fa piacere che ci sia questa galleria di preti bresciani. E cominciamo con uno dei preti, a mio parere, più importanti del Novecento, anche se poco conosciuti. Giovanni Battista Zuavoni è nato a Promo, una frazione di Vestone, in Valsabbia, il 24 gennaio del 1880, e morì a Brescia il 12 dicembre del 1939. Morì nella vecchia poliambulanza in via Calatafini, e mentre spirava le campane del Santuario delle Grazie, che di fronte suonavano l'Angelus a mezzogiorno. Era il terzo genito di Gian Maria e di Barbara Gabrieli. Il primo genito era morto pochi minuti dopo il parto, il secondo genito, Giovanni, resterà morto ultra ottantenne, resterà molto legato al fratello Giambattista. Poi Giambattista, 2 anni dopo, nasce una sorellina, Teresa, ma la mamma, come capitava purtroppo tante volte a quell'epoca, muore proprio dando alla luce la bimba. La bimba muore 8-9 giorni dopo. Il fatto che Don Zuavoni non abbia mai conosciuto sua madre ha determinato molto la sua sensibilità. Ricorderà tante volte nei suoi scritti, nelle sue conferenze, di non aver conosciuto e di non ricordare, aveva 2 anni quando è morto, la fisionomia della madre, e diceva di desiderare il paradiso per poterla conoscere. E si capisce anche tutta la sua sensibilità al mondo femminile e alla preparazione delle madri da parte di un uomo che si è sentito privato di questo grande bene, la cura della propria madre, anche se bisogna dire che il papà Gian Maria sposò la cognata, la sorella, Chiara Teresa, che non fece mancare niente ai due fratellini Zua Boni, ma è chiaro che non era la mamma naturale. Dopo le elementari, ragazzo intelligente, anche se molto riservato, lavorò, non è giusto dire fabbrichetta, vi lascio immaginare alla fine dell'Ottocento cosa poteva essere. Il papà faceva le cosiddette striglie, erano quelle spazzole di legno dove si inserivano le setole di animale o vegetale e che usavano molto i contadini e anche per le mucche, eccetera. E quindi Giambattista viene ad affiancare il padre in questo lavoro che appunto Giambattista definisce molto monotono e molto meccanico, quasi da fabbrica, anche se era artigianato, ed è in quegli anni di esperienza, diciamo nella piccola bottega del padre, che matura anche tutta la sua sensibilità al mondo operaio. A 17 anni è il 1897, pensate alla coincidenza, l'anno di nascita di Paolo di Montini, di Giambattista Montini, Giambattista anche lui. Nel 1897 ha 17 anni. Il parroco di Vestone, ma anche il curato che faceva servizio a Promo, sanno che ragazzo intelligente, frequentava ovviamente la parrocchia, convincono il padre a lasciarlo entrare per il seminario, fa brillantemente i suoi studi e diventa prete il 9 giugno del 1906. Celebra la sua prima messa il 10 giugno, giorno in cui battezza la bimba di suo fratello Giovanni, e lo ricorda nel diario, anche qui è un cerchio, la sensibilità della famiglia non è nata da zero, è covata in lui attraverso appunto tante esperienze e tanti momenti significativi. La sua prima destinazione è Roè Volciano. A Roè Volciano svolge il suo ministero dal 1906 al 1912. Se avete qualche familiarità col territorio bresciano, dovete pensare che Roè è stata una delle prime zone industrializzate, perché lì c'erano i cotonifici, come del resto anche a Gavardo, e c'erano delle fabbriche, venivano per lo più dalla Svizzera, come del resto anche a Palazzolo, la famosa la Nigler Cuffet. Ecco, c'erano alcune zone del Bresciano dove c'erano corsi d'acqua che servivano ovviamente per i macchinari, dove si cominciava a svilupparsi l'industrializzazione. E il pregio di Don Giambattista è proprio questo. Si accorge che con l'avvento dell'industria non si può stare indifferenti nei confronti di quella gioventù che frequentava le fabbriche, perché ne sarebbe andata di mezzo la fede. Grande intuizione, che non significava visione retriva, arroccamento nel valutare, diciamo, l'economia agricola rurale come unica. Bisognava però prepararsi al mondo nuovo. E a Roè Volciano cosa fa? Innanzitutto fa dei corsi di scolarizzazione. Insegna ai ragazzi e alle ragazze a leggere e scrivere, convinto che solo lo sviluppo del senso critico rende le persone libere e mature, qualunque sia il condizionamento di vita che possono incontrare. E lavorare nelle fabbriche in quel tempo era un lavoro alienante. Non dimentichiamo che erano gli anni in cui Marx aveva già sviluppato la sua teoria, che conosciamo bene, no? Del lavoro come alienazione, lavoro di fabbrica come uno svuotamento, no? Della propria umanità per vendere la propria forza lavoro al padrone. Non solo prende a cuore anche l'educazione delle ragazze, perché soprattutto per quanto riguardava cotonifici e lanifici era soprattutto la manodopera femminile ad essere utilizzata. E poi l'altra attenzione, oltre a quella della scolarizzazione, dovete pensare che non c'era l'obbligo scolastico e che anche alle elementari non tutti andavano. Ecco, oltre alla scolarizzazione, cominciò proprio a fare, potremmo dire, dei corsi, degli incontri che hanno precorso quella che noi chiamiamo adesso la dottrina sociale della Chiesa. E poi soprattutto era molto, direi, preparato anche in quella che è la teologia morale. Appunto, intuendo il Novecento era già iniziato con questa ondata appunto di industrializzazione, avendo intuito che avanzava un mondo nuovo, era importante anche rinsaldare le ragioni di un certo agire morale. Questo tipo di attività lo continua anche a Nuvolera, dove è trasferito nel 1912 e dove rimarrà fino al 1915. A Nuvolera c'è un ambiente un po' diverso da quello di Roè Volciano, perché a Nuvolera il lavoro significava soprattutto cave di marmo e il lavoro della pietra e poi anche un po' di campagna, c'erano ancora le vigne in quel tempo. E anche nell'ambiente di Nuvolera si inserisce con questa sua sensibilità e comincia anche, permettete un po' di marcia indietro, comincia anche a inserirsi in quel movimento che a Brescia era stato acceso dal Tovini. Cioè quel movimento che voleva che i cattolici tornassero ad essere presenti in politica, perché col famoso non expedi di Pio IX i cattolici nei confronti della nuova nazione italiana, nata appunto col vulnus di Porta Pia e quindi dall'annessione violenta, anche se la violenza va messa fra virgolette, furono sparati qualche cannone a salve da parte del Vaticano, delle guardie svizzere. Non so i bersaglieri quanti colpi hanno sparato, comunque era stata una presa simbolica, no? Che ha costituito una ferita, per cui il Papa chiese ai cattolici italiani del nuovo Stato italiano, il Regno d'Italia, di non fare direttamente la politica né come eletti né come elettori. E situazione che fu superata col pontificato di Leone XIII, e quindi c'era tutto questo fermento dei cattolici che tornavano a dare il loro contributo alla vita politica, contributo che poi sarebbe soprattutto sfociato nella costituzione del Partito Popolare di Sturzo un decennio dopo. Ecco, ebbene, negli anni di Nuvolera ci sono scritti di Don Zuavoni molto significativi a questo proposito, e lui stesso partecipò a non pochi convegni che rilanciavano oltre che la dottrina sociale della Chiesa, la presenza di cattolici in Italia. Nel 1915, proprio per le sue qualità, venne chiamato in città a San Giovanni come curato. San Giovanni era allora in un quartiere che non era il Carmine conosciuto dai bresciani nel dopoguerra, ma era comunque un quartiere popolare, povero e di famiglie un po' disastrate. Dal 1915 al 1918, lo sapete bene, sono gli anni della Prima Guerra Mondiale. Don Zuoboni, come tanti preti, cito per tutti il notissimo Mazzolari, pur essendo uomini di pace, fanno domanda di partecipare alla guerra, non tanto col fucile, ma per essere accanto ai nostri soldati. Anche perché, pur essendoci già nei confronti della Prima Guerra Mondiale la netta divisione fra chi la voleva, i famosi interventisti e i pacifisti, tante persone di pace fra questi clero vedevano per certi aspetti bene la guerra contro la guerra. Cosa intendo dire? Intendo dire che nell'Europa di quel tempo il militarismo prussiano, militarismo tedesco e dell'impero austro-ungarico creava delle paure, delle difficoltà, e quindi si pensava che fermando questo militarismo tornasse poi in Europa la pace. Per cui qualcuno, con una lettura ovviamente sbagliata, anche perché non dobbiamo dimenticare che dopo la morte di Francesco Giuseppe nel 17 diventò imperatore Carlo I d'Austria, tra l'altro ora beato, che d'accordo con Benedetto XV si voleva finire velocemente la guerra e dare già il via all'Europa, non dell'euro come poi è stata fatta, ma all'Europa dei popoli, cioè un'Europa unita nel rispetto delle singole identità popolari. Fra l'altro, scusate se mi dilungo un po', molti studiosi di storia, vabbè che coi sì e coi ma la storia non si fa, molti studiosi di storia dicono che se avessero percorso questa strada, sembra bloccata molto da movimenti appunto massonici ed atei, non avremmo avuto poi la Seconda Guerra Mondiale, non avremmo avuto recentemente le varie guerre del Kosovo, della Serbia, nella ex Jugoslavia, perché la visione che nasceva era proprio una visione di Europa unita nel rispetto dei confini non nazionali politici, ma nei confini etnico-culturali, con questa convivenza pacifica dei popoli. Ebbene, dentro questo contesto, quindi, anche alcuni preti si sentivano molto vicini ai nostri soldati combattenti, non perché fossero guerrafondai, ma proprio perché sembrava una guerra dentro una prospettiva di pace. Ma a Don Zuoboni fu consigliato di fare il cappellano restando a Brescia, e quindi divenne cappellano militare, ma frequentando i due ospedali militari vicini alla città, in modo che lui a piedi ogni giorno si recava per fare l'assistenza ai soldati feriti. Un ospedale era allestito nell'attuale collegio Cesare Ricci in via Trieste e l'altro in via Callegari, dove c'è sempre stato poi l'ospedale militare fino a qualche decennio fa. Terminata la guerra, quasi direi così, per qualcosa che lui stava maturando da tempo, comincia la vera significativa avventura di Don Svaboni. Proprio il 25 aprile del 1918, potremmo dire fumavano ancora alcuni cannoni, parte in San Giovanni la prima scuola della buona massaia. È stato questo il nome dell'esperienza che diventerà successivamente detta scuole di vita familiare. Perché la scuola della buona massaia? Dovete tener conto di quanto vi ho detto. La mancanza della madre gli ha fatto intuire l'importanza della donna nella casa. Secondo, l'esperienza di Roè e di Nuvolera gli ha fatto capire cosa significava il nuovo tipo di economia che avanzava per le famiglie, che passavano appunto da una mentalità agricola ad una mentalità, diciamo, operaia. Terzo, la guerra gli aveva fatto capire l'assurdità, diciamo, della disgregazione sociale e politica. Disgregazione però che si può vincere, diceva lui, sanando la radice. È la radice da sanare. E mi spiego con un esempio di carattere medico. Quando c'è una ferita, se le cellule non cominciano a rimarginarsi, la ferita va in cancrena. Cosa aveva capito Don Svaboni? Che se non si parte dalla cellula, che è la famiglia, non si può pretendere che tutto il tessuto sociale funzioni. Ed allora ecco questa sua intuizione. Prepariamo delle famiglie che abbiano tutti i mezzi e gli strumenti per essere cellule sane. E da qui il suo impegno, che non venne poi meno, per preparare la famiglia, cominciando da un'intuizione molto semplice, che la famiglia cristiana è fondata sull'amore. Quell'amore che scaturisce da Dio, e il riferimento alla Genesi è frequente in Don Svaboni: maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò, crescete e moltiplicatevi, eccetera. Quindi la convinzione che la famiglia è fondata sulla volontà di Dio, che ha voluto l'uomo e la donna capace di amore, ma non si è fermato, diciamo, a livello teologico. Ha compreso che l'amore deve diventare poi un dono molto concreto. E dentro questa prospettiva di concretezza dell'amore ha una fondamentale importanza il valore delle piccole cose. È sua la frase che la sposa dimostra l'amore per suo marito anche imparando ad attaccare il bottone dei pantaloni. Da qui la scuola della buona massaia, perché poi vivere insieme come uomo e donna comporta poi una serie di dedizioni, di gesti concreti che non si possono improvvisare. E nella scuola della buona massaia si insegnava proprio a cucire, a ricamare, a cucinare, e ovviamente si insegnava la catechesi cristiana, la morale cristiana e l'educazione, elementi di educazione dei figli. Alla base, diciamo, dell'intuizione di Don Zuavoni nel creare le cosiddette scuole della buona massaia, ci sono, direi, due tipi di sensibilità. Innanzitutto una spiritualità francescana. Don Zuavoni era un francescano nel suo stile di vita. E sapete che dire spiritualità francescana è dire amore dell'essenziale, ma anche un amore grato alla vita. Pensiamo al cantico delle creature. Quindi c'era questa visione serena, positiva dell'esistenza. Un'esistenza che però non è ingorda, non deve andare alla ricerca del di più, delle piccole gioie. C'è la famosa colonna sonora del film di Zeffirelli su San Francesco che dice: le gioie semplici sono le più belle, sono le più vere. Ecco, questo era un po' un tipo di spiritualità di Don Zuavoni. E l'altro tipo di spiritualità nasceva da quella che poteva essere la contemplazione della famiglia di Nazareth. Dedicherà poi la sua opera alla famiglia di Nazareth. Cioè, per Don Zuavoni il clima di lavoro, di amore e le relazioni di Giuseppe, Maria e Gesù diventano poi il modello della famiglia cristiana. Naturalmente, a fianco di Don Zuavoni c'erano collaboratrici che aiutavano in questo, c'era un buon gruppo di ragazze, ma anche di signore dei ceti più diversi, compresa anche la Giuditta Alghisi, madre di Paolo VI, che abitando in Contrada delle Grazie, sotto la parrocchia di San Giovanni, conosceva bene Zuavoni e aiutò in diversi modi lo sviluppo delle scuole di vita familiare. Però su questo sorvolo, non essendo questa una serata storica, ma anche di catechesi e di spiritualità. E le scuole della buona massaia hanno continuato fino al punto, proprio per questo sviluppo che hanno avuto e per l'esigenza che comportavano di persone che vi si dedicavano, ha avuto l'intuizione di chiedere a delle collaboratrici di diventare consacrate a questa causa della famiglia. E quindi, mentre accettò volentieri l'aiuto di signore e signorine laiche che lo aiutavano in diversi modi e poi tornavano a casa sua, cominciò anche a pensare a un gruppo di consacrate. Nasce così l'Istituto Pro Famiglia e viene riconosciuto nel 1931. Viene riconosciuto innanzitutto come organismo ecclesiale. Don Zuavoni muore nel 39, ha appena 69 anni, non ha ancora messo a puntino bene l'istituto, ma essendo già sviluppato nelle forme poi che vi dirò, l'istituto continua anche dopo la sua morte. È rimasto a San Giovanni fino a un paio d'anni fa e ora ha sede a Monpiano. Nel 1961 viene anche il riconoscimento civile, cioè viene riconosciuto come istituto, quindi col suo stato giuridico. E l'11 ottobre del 1962 la Santa Sede lo riconosce istituto secolare. Nel 2001 Sanguinetti firma le nuove costituzioni, rivista appunto alla luce del 2000. L'istituto mantiene comunque sostanzialmente la struttura che aveva pensato Don Zuaboni e per il quale aveva steso anche le note le costituzioni. Innanzitutto ci sono le consacrate, che si chiama Istituto la Sacra Famiglia, che hanno i voti, hanno poi la loro regola interna, come tutti gli istituti consacrati, le elezioni della responsabile, i vari ruoli. Ci sono poi i cosiddetti apostoli della famiglia. Chi sono gli apostoli della famiglia? Sono laici, coniugati, che hanno con l'istituto pro famiglia un particolare legame e senza, diciamo, i voti impegnativi dei consacrati, hanno comunque una promessa. In cosa consiste la promessa? Consiste innanzitutto nel cercare di vivere loro in prima persona come coniugi la vocazione alla santità coniugale, di essere prima di tutto nella loro famiglia una famiglia cellula sana, come diceva Zuaboni, e poi di dedicarsi ovviamente all'apostolato familiare, in primis le scuole di vita familiare. E poi c'è il gruppo delle vedove, l'altro ramo del pro famiglia, che ha il grande suo significato, quello di aiutare le persone rimaste senza coniuge, le donne rimaste senza coniuge, a vivere il loro stato, continuando a dare una testimonianza per la famiglia e nella famiglia. Ultimamente ci sono anche dei gruppi che ruotano attorno alla famiglia, che pur non facendo la promessa di apostoli, sono comunque simpatizzanti. Mi riferisco soprattutto a quelle giovani coppie che, avendo fatto il corso per fidanzati al pro famiglia, sentono la necessità poi di continuare il confronto, l'impegno. Il pro famiglia è disponibile anche con queste coppie che, pur non essendo giuridicamente dentro l'istituto, sono comunque coppie di sposi e coppie di genitori da seguire e da rendere anche a loro volta apostoli e testimoni. Cosa sta alla base di questa istituzione che fra l'altro continua oggi a fare questo grande servizio? Innanzitutto corsi qualificati di preparazione al matrimonio, le scuole di vita familiare che nutre anche attraverso gli inserti della rivista Vita Familiare, che diventano sussidi da usare per gli adolescenti e le adolescenti che fanno queste scuole, poi i corsi per genitori, varie occasioni di riflessione sulla famiglia e poi ovviamente tutto il filone della spiritualità, sia per gli apostoli della famiglia sia per i simpatizzanti. Ecco, cosa sta alla base di questo istituto? Direi che sta innanzitutto alla base una grande considerazione antropologica, che non dobbiamo assolutamente smarrire in un'epoca dove la famiglia riceve colpi da tutte le parti e dove c'è ormai avviato anche il tentativo di chiamare famiglia quella che non è un'unione stabile fra un uomo e una donna. Se viene meno, diciamo, questo impianto antropologico che considera base non solo della Chiesa ma della società questa cellula che vuol dire un uomo e una donna con un legame stabile, continuativo, fedele, fecondo, è inutile, diciamo, la ricostruzione sociale che tanti auspicano per far fronte alle tante piaghe che le società stanno verificando. Il secondo grande pilastro è la certezza che Don Zuavoni coltivava, frutto ovviamente anche della sua, dei suoi studi teologici e del suo apostolato sacerdotale, la certezza che il sacramento del matrimonio, che consiste fondamentalmente, l'ho già accennato, nella vocazione alla santità dei due coniugi, non è un impoverimento per la società, ma è una ricchezza. Detto in poche parole, più esistono coniugi che vivono il loro matrimonio cristiano in forma positiva, più ne avvantaggia anche la società. Queste erano le due grandi intuizioni di Don Zuavoni, che in fondo vanno messe in quel filone di pensiero che fra l'altro Papa Montini sposò in pieno e che è sfociato nel Vaticano II, che fra umanesimo e cristianesimo non c'è contrasto, anzi più si è cristiani e più si è uomini. E il vero uomo coincide col cristiano. È dentro questo pensiero che va collocato l'opera di Don Zuavoni, che in lui è stata possibile, superando notevoli difficoltà, perché è chiaro che non fu facile partire con la scuola della buona massaia, eccetera. Sembra anche che non tutti i confratelli della città lo guardassero con spirito di grande aiuto. C'era un gruppo di preti molto illuminati, fra questi permettete che citi Don Peppino Tedeschi, direttore della Voce del Popolo, che lo aiutava con conferenze anche provocatorie come quella intitolata «Ma le donne hanno l'intelligenza?» Già allora cercavano di... Eravamo negli anni 20. No, ma ve l'ho detto che erano cose antesignane allora, perché... No, ma era provocatorio per promuoverla poi come... No, era per dire che anche l'attività di Don Zuavoni non partì con un successo e con un applauso pieno. Erano notevoli le difficoltà che doveva affrontare. Dovete pensare anche in che quartiere viveva, di grandissima povertà, quartiere popolare, con situazioni anche di indigenza e grande scarsità di mezzi. E quando facevano le colonie, a volte portavano le ragazze sui ronchi per giornate, chiamavano le colonie, non era sempre facile sfamarle, a volte andava su e giù dai ronchi con i cesti di verdura, quello che si riusciva a rimediare, per dire, dobbiamo anche pensare cosa c'era dietro un'opera che nasceva anche nella semplicità. Ecco, ma ho insistito su questo per dire che ce l'ha fatta, semplicemente, come accade per tutti i santi e come si vedrà anche per gli altri preti, perché aveva i piedi poggiati sulla, diciamo, fiducia in Dio. Era prima di tutto un prete di fede, di preghiera. Sentite questa testimonianza resa su di lui. Chi avvicinava ovunque sia stato Don Giovanni Battista era colpito dai suoi esempi di pietà, dal suo fare raccolto e pur affabile, dalla sua solerzia pastorale. La messa celebrata all'alba nutriva la sua passione per le anime. In esse vedeva Cristo, ne sapeva indovinare con intuizione rare le debolezze e le risorse, i pericoli e le ansie, le aspirazioni e gli sforzi. Per questo ebbe cuore aperto, anzi spalancato, a quanti ricorrevano a lui, specie al confessionale. Quante anime trovarono lì, oltre le grazie del sacramento, il consiglio sicuro nelle ore di incertezza. Era diventato il confessore di tante mamme in questo quartiere centrale di Brescia. Il coraggio per conseguire la meta e sostenere la lotta, i lumi per il loro domani e la via diritta per giungere al porto. La luce e la forza che emanavano dalle sue parole avevano la loro fonte nella sua vita di pietà, sentita e profonda, alimentata dalla meditazione, dalla preghiera, dallo studio, dallo sforzo quotidiano per la conquista della virtù. Questo è il giudizio dato su questo curato di San Giovanni che voleva preparare i fidanzati bene al matrimonio e al ruolo di genitori. E curò sempre la sua santità personale, però servendo sempre la gente, preoccupato soprattutto della educazione dei giovani, del loro futuro, della loro cultura religiosa, ma anche sociale. Chi l'ha conosciuto lo descrive come un prete umile, modesto, piuttosto taciturno, a volte da sembrare anche burbero e scontroso, ma era un uomo dolcissimo, poche parole ma molto illuminanti, a volte anche rasserenanti, e fra l'altro con un grande cuore paterno e materno. Su di lui ci sono tanti aneddoti stupendi, come quando in pieno inverno alla sua casa arriva un vecchio abitante al Carmine che piangeva miserie per le sue famiglie, bolliva, c'era a bollire la gallina dalla pentola, e a un certo punto la domestica vede che non c'è più e dice: dove è andata? E lui dice: ma avrà rincorso il povero che è stato qui. E chiese alla domestica quel giorno di accontentarsi del brodo. Oppure quando sempre le sue collaboratrici lo vedevano in inverno accendere il fuoco solo un'ora al giorno, non di più, e poi stava al freddo con i geloni. Chi ha conosciuto certi tempi sa cos'erano i geloni, che venivano dove non c'era il riscaldamento d'inverno. E tante volte diceva: sì, è vero, io soffro molto il freddo, ma sento di me tanto calore quando penso che la legna che io regalo serve a scaldare quelle case dove ci sono tanti bambini, dove magari non c'è la mamma, non c'è il papà. Questo per dire il cuore di Don Zuaboni. Credo che, andando verso la conclusione, che tutta la vicenda di Don Zuaboni, la sua personalità, che per certi aspetti lo rende anche molto vicino al curato d'Ars, e la sua modernità per quanto riguarda l'amore alla famiglia, la visione, vi dicevo, antropologica della famiglia, la necessità di preparare alla famiglia, ecco, lo rendono certamente un personaggio ancora attuale e ancora moderno. Soprattutto in questo tempo dove, lo sapete benissimo, l'Episcopato italiano ha parlato di emergenza educativa e di sfida educativa da cogliere. Non illudiamoci se accanto alla scuola, accanto a un'educazione saggia in mass media, non c'è la famiglia, non coglieremo mai la sfida educativa. Quindi bisogna tener conto che o la radice resta sana o la si risana, oppure anche diciamo tutte le altre realtà che hanno causato l'emergenza educativa non recupereranno. E quindi da Don Zuaboni noi dobbiamo proprio imparare questo grande amore alla famiglia e all'educazione dei figli. La seconda prospettiva mai venuta meno è la carità. Don Zuaboni ha fatto tutto quello che ha fatto perché era un uomo che amava. Amava il suo popolo, amava la sua gente, amava la sua chiesa, amava l'uomo del suo tempo. E sapete che la carità vuol dire non imporsi, non pensare a sé, ma pensare agli altri. Non ci si scappa. Questo vale dai coniugi ai consacrati. E che nel pro famiglia ci siano insieme coniugati e consacrati è molto significativo, perché i consacrati richiamano i coniugati, che se non c'è lo stile, la qualità dell'amore di Dio fra i due coniugi, l'amore umano arriva ben poco. E i coniugi ricordano i consacrati, che se non sono umani, non sono concreti, anche la loro testimonianza può essere insignificante. Comunque Don Zuaboni è proprio un apostolo della famiglia, perché è stato un uomo di carità, vissuta bene. In che cosa consiste la carità? Potrei dirvela con quanto si legge nella vita del pittore Renoir, che negli ultimi anni della sua vita, soffrendo molto d'artrite, aveva le dita che si tendevano a piegarsi, non riusciva più a maneggiare bene il pennello e costringeva i suoi allievi a legarlo alla mano in modo che potesse finire i quadri che cominciava. Uno dei suoi allievi, che amavano di più il maestro, a un certo punto non ce la faceva più e è andato e gli ha detto: ma maestro, perché si sottopone a un tormento del genere? E Renoir rispose: perché il mio dolore passa, ma la bellezza resta. Ecco, credo che questa è la carità. Non, Don Zuaboni non ha pensato tanto a quello che poteva far soffrire lui, ma alla bellezza del rilancio della famiglia che appunto sognava e desiderava. E infine è stato uno dei preti e qui recupero il titolo della conferenza di Don Peppino Tedeschi, dei preti che in un tempo dove le donne erano semplicemente casalinghe, che pur vedendole nel loro ruolo di casalinghe non voleva che fossero solo casalinghe, desiderava che la donna fosse preparata, educatrice, capace di testimonianza. E quindi per certi aspetti è uno di quei sacerdoti che ha valorizzato il ruolo della donna nella Chiesa. E come lui abbia fatto perno sul valore proprio della femminilità nel raggiungere certi risultati, lo si legge in quella pagina commovente che ha scritto lui stesso e che fu pubblicata sulla rivista Scuola di Vita Familiare, pensate, nel 1933, un ricordo degli anni della guerra, quando appunto era cappellano militare. Dice così: mi trovavo il capezzale di un povero giovane che il colore cianotico e gli occhi vitrei indicavano prossimo alla fine, e doppiamente infelice, a nulla erano valse tutte le industrie per poterlo riconciliare con Dio. È facile immaginare la mia angoscia. Stringendo il crocifisso che porto sempre con me, che pure tante volte mi aveva aiutato a richiamare anime erranti, lo pregai con tutto il fervore di cui ero capace, perché mi aiutasse in quell'estremo frangente, perché non c'era tempo da perdere. La sera declinava, quando ecco giungere al nostro orecchio i rintocchi di una campana che suonava l'Ave Maria. Fu un baleno. Sempre stringendo il mio crocifisso, mi accostai all'orecchio del morente e, carezzandolo, vedete anche la sua paternità, gli sussurrai: senti, caro, suonare l'Ave Maria. Egli annuì con un cenno della testa. Ed io continuai: che farà la tua mamma in questo momento? Ed egli, con un fil di voce, soggiunse: pregherà per me. E così dicendo, due grosse lacrime gli calarono dagli occhi. E tu, continuai io, che cosa vuoi fare per la tua mamma? Io, soggiunse ancora lui, raccogliendo tutte le sue forze, io mi voglio confessare. Si riconciliò con la più grande soddisfazione che traspariva dai suoi occhi ravvivati e ricevette tutti i conforti religiosi. Un'ora dopo era spirato e poi conclude: il ricordo della mamma lo aveva salvato. Ecco, questo era, diciamo, uno spirito importante di Don Zuaboni, la convinzione del ruolo della femminilità della donna nel salvare il futuro dei nostri giovani. E con questa prospettiva chiudiamo la vita di Don Zuaboni. Grazie. C'è i classici 5 minuti di dibattito o no?
Dopo quello che ha detto Don Gabriele, io non ho proprio niente da dire, se non sollecitare i genitori, passaparola.
Per la scuola di vita familiare, sì.
Io c'è la scuola di vita familiare da quasi 20 anni, è estesa a tutte le parrocchie del comune, non sapete già cos'è. Cerchiamo di sensibilizzare i genitori che mandino sia un'animatrice, se vuol dire qualcosa, che è normale.
Sono una veterana, ma è 12 anni che ho messo a scuola di vita e vediamo di trasmettere questa cosa.
Le maschi e femmine insieme?
No,
no, solo famosa, solo ragazzi.
Però ecco, vedo di trasmettere la mia passione alle ragazze che ci sono. Sperando che
se
Don Piero vuole
aggiungere
qualcosa.
Adesso correrebbe un brutto rischio. A parlare così correrebbe un brutto rischio perché oramai con la famiglia siamo in pochi a vederla ancora.
Però secondo me non tutto è perduto. L'importante è, credo, non inserirsi acriticamente in questo fiume distruttivo. Poi è chiaro che in un contesto culturale come il nostro, complesso, frammentato, in confronto con altre culture, avanza un tipo di famiglia che non è più quella, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa. Mi riferisco alle coppie che separate, che si risposano, si rifanno un'altra vita e sono anche coppie. Ecco, sapete che questo è il grande problema della Chiesa. E cose, come trattare queste famiglie che hanno le caratteristiche, vi dicevo, antropologiche e per certi aspetti anche spirituali, perché non è che due coniugi, magari due divorziati e risposati che vanno d'accordo che educano i figli, lo fanno male, lo fanno bene, come però non è più il sacramento del matrimonio. Ebbene, l'Episcopato ha sul tavolo questo problema, per ora la proposta è molto semplice, il no all'Eucarestia, perché resta come un segno che il loro sacramento è stato rotto e che non si può pretendere che la loro situazione sia uguale a chi quel sacramento invece l'ha salvaguardato. Non devono essere esclusi dalla comunità ecclesiale e quindi devono partecipare alla vita della Chiesa e devono sentirsi membri della Chiesa. Cosa avverrà in futuro non è facile saperlo. C'è anche qualche teologo che sostiene che ormai l'indissolubilità sia impossibile e porta a ragione di questo il fatto che in altre stagioni la Chiesa aveva altri metri. Pensiamo a quando molto più facilmente permetteva, soprattutto fra i regnanti o in altri contesti politici e sociali, i scioglimenti di matrimoni, eccetera. E nell'Antico Testamento la poligamia non veniva messa in discussione, anche se l'Antico Testamento ovviamente per noi non fa più testo avendo il Nuovo. E a parte che c'è tutta anche quella questione di Matteo 17-19, il dialogo con i farisei quando mettono alla prova Gesù dicendo Mosè diede il libello di ripudio e Gesù dice ve l'ha dato il libello di ripudio, cioè il divorzio, per la vostra dura cervice, ma all'inizio, per dire, secondo il progetto di Dio non era così. Comunque dicevo, è molto difficile prevedere l'evoluzione l'atteggiamento morale nei confronti di tante situazioni familiari. Certamente non deve però venir meno il concetto di famiglia come comunità, dove ci si vuole bene, dove ci si ama, dove si trasmette la vita e dove si educano i figli ad essere, come diceva Giovanni Bosco, dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Questo è quello che si può dire. Sì?
No, io volevo dire che forse vale la pena anche contestualizzare alcuni ragionamenti.
Sì.
Perché il periodo storico che tu hai rappresentato, come dire, non era un periodo storico dove c'era la famiglia, soprattutto poi in un quartiere come quella del Carmine, dove le promiscuità, certo, e le situazioni le più varie erano comunque già presenti, quindi non è che operasse dentro una situazione dove c'era una stabilità fondamentale. E credo che l'intuizione grande che lui ha avuto sia stata quella di offrire, cioè, di avere anzitutto un'idea chiara, vabbè, questo credo che non ci siano problemi, ma soprattutto di offrire un concreto aiuto a questa realtà, no? Io credo che oggi il problema nostro non è tanto quello di ragionare sull'indissolubilità del matrimonio o altre cose di questo tipo, che credo che siano cose certe ormai. Il problema vero è capire oggi, no? Faccio riferimento al discorso che anche Tutamanzi ha fatto spesso nella diocesi di Milano rispetto a questa situazione, è capire oggi, proprio con quella spirito di carità che tu sottolineavi, capire oggi che cosa possiamo offrire come comunità cristiana a questa realtà per aiutarli, cioè per dargli,
certo,
come dire, scuola di vita familiare credo che sia una esperienza estremamente importante e bella, proprio perché riesce a coniugare un cammino di formazione e un cammino anche di insegnamenti pratici, eccetera, eccetera. E questo per i ragazzi va bene, però per le realtà degli adulti, di queste coppie che sono operaria, forse non vale la pena di fermarci e chiederci ma di che cosa hanno bisogno? Prima di dirci ma questi figli diamo la comunione o non gli danno la comunione, che secondo me è un falso problema. Perché il vero problema è come possiamo riuscire di nuovo a fare in modo che si ricostruiscano valori, non tanto per questi, che, ma piuttosto per le generazioni che vengono avanti, che crescono dentro in questa realtà e perdono qualsiasi tipo di riferimento, ma non tanto in termini di sollecitando i riferimenti valoriali solo, ma quando piuttosto dicendo, allora faccio degli esempi molto concreti per capirci, c'è il problema della casa, c'è il problema del lavoro, ma non per trovare il lavoro, ma proprio l'idea di lavoro che c'è dietro, la precarietà, la mobilità, sono elementi che oggi caratterizzano il lavoro ma che non aiutano a formare quel nucleo familiare che tu dicevi che è il centro della società. Cioè credo che su questi temi i cristiani debbano muovere le loro azioni per riuscire veramente a offrire un'alternativa a quella che è la deriva di questo mondo. Altrimenti veramente ci perdiamo a fare discussioni che secondo me trovo il tempo che trovo, perché adesso, detto molto fuori dai denti, se io fossi divorziato vado in qualsiasi chiesa e la comunione la faccio. Quindi mi sembra un problema assolutamente, però sono divorziato. Però non ho nessuno che mi aiuta a fare determinati passaggi, non c'è nessuno che aiuti i miei figli eventualmente a scoprire che comunque esiste una condizione diversa da quella che io magari ho, io non sono divorziato.
No, 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 infatti stavo cercando.
No, credo che sia questo il problema, sia questa la condizione, sia questa la sfida vera che ci aspetta, fare anche progetti di concreti per elaborare, poi ci sarà padre Marcolini nei passaggi, credo che padre Marcolini è stato capace, tra le altre cose, di intuire una condizione importante, anche da casa a sede
presso.
No, ma era per dire che anche noi probabilmente dobbiamo lavorare in questo senso qua. Tutto il resto altrimenti diventa accademia e rischiamo di
affondare.
Sì, no, volevo solo non controbattere a quello che ha detto Piero, ma beh, è chiaro che quando mi riferivo al fatto di non dare la comunione non era un riferimento che questa sia la soluzione, ma era per dire che la valutazione diciamo, del sacramento del matrimonio non è mutata perché è mutata la sensibilità culturale. Dentro quello che ho un po' fermato, cioè che la comunità cristiana deve accogliere anche le coppie, ci sta tutto quello che dici, e vedo due provocazioni. Una chiaramente diretta forse ai pastori, però secondo me, Piero, permettimi, l'altra tua provocazione anche sulla casa, eccetera, apre la parentesi, ma che chiudo subito perché dovremmo dedicare una serata al contesto politico, perché tutti i cattolici schierati in tutte le compagini dicono famiglia, 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 ma poi concretamente rimandano ancora agli assistenti sociali o ai parroci i problemi più scottanti. Ecco, no, ho detto questo per richiamare. Don Zuoboni ha fatto le scuole di vita familiare e aveva fatto le scuole di alfabetizzazione per i suoi ragazzotti e ragazzotte operai di Roè e di Nuvolera. Anche in questa prospettiva, questo è un altro tema molto scottante che ci riguarda come italiani, c'è il venir meno di laici cattolici motivati che mettono davvero la cellula al primo posto e non la pentola del latte da portare a casa. Questo è quello. Scusa.
Io volevo dare la testimonianza nostra di... Noi abbiamo conosciuto il Pro Famiglia nel 78 e nel 79 ci siamo sposati, però abbiamo fatto il percorso al Pro Famiglia per preparazione al matrimonio attraverso la notizia che avevo letto sulla Voce del Popolo. La mia famiglia era abbonata e incuriosita perché ho detto, boh, chi è del Pro Famiglia, mai sentito parlare? E allora abbiamo fatto questo percorso che è stato formidabile, è stato veramente molto arricchente come coppia, ma anche perché è un percorso non è breve.
Dura quasi da settembre a maggio, giugno.
E in tutti questi anni abbiamo continuamente attinto quello che dicevi prima, le missionarie e gli apostoli, e poi ci sono le coppie, le famiglie, ecco. È una ricchezza veramente. L'Istituto Pro Famiglia, devo dire che è un dono di Dio per la Chiesa. E quindi anche per chi vuole avere una base, no? Dicevi di parlare della radice, cioè la base così per una crescita, c'è veramente una... Ecco. E quindi ho il mio grazie anche a Don Giovanni che ha avuto questa intuizione.
Credo che quanto dici è confermato anche dal fatto che molte coppie che fanno il corso poi ma continuano i rapporti col Pro Famiglia, quindi penso che sia vero quello.
Sì. E io vorrei cercare di attualizzare quella che è stata l'intuizione e il lavoro di Don Giovanni. Se lui 80 anni fa come sacerdote ha svolto questa attività, credo che oggi questo non interroghi i sacerdoti, ma interroghi i cristiani di oggi, interroghi le famiglie cristiane di oggi. Per cui credo che il lavoro che Don Giovanni ha iniziato più di 80 anni fa spetti alle famiglie e alle coppie, perché il Concilio ha parlato chiaro rispetto. Per cui credo che le riflessioni che noi facciamo in questa Quaresima, dove andiamo a riscoprire alcune figure di sacerdoti, non vengono fatte per applaudire perché sono stati dei testimoni significativi, vengono fatte perché ognuno di noi, laddove operiamo, assumiamo questo tipo di compito educativo. Per cui credo che in primo luogo viene coinvolta la famiglia, indipendentemente dalla situazione concreta in cui si trova. E qui chiedo un'attenzione da parte delle comunità parrocchiali a guardare alle persone e ai figli, perché l'educazione dei figli è un problema oggi che non è più affrontabile dalla singola famiglia. Deve essere a livello di comunità che dobbiamo aiutarci per favorire un'educazione che oggi è più difficile che in passato, ma quello che voglio sottolineare è che spetta ai laici questo compito e non ai sacerdoti. Per cui cos'è che voglio dire in ultima analisi? Che noi, e anch'io personalmente, devo ringraziare l'Istituto Pro Famiglia e Don Gio Amori in particolare, perché ho avuto modo di conoscerlo attraverso persone che sono state le prime, diciamo, partecipanti alla scuola della Buona Massaia. Io ho avuto la possibilità di sperimentare che tipo di personalità ne erano diventate grazie a questo tipo di aiuto. Per cui credo che non possiamo più chiedere ai sacerdoti questo lavoro, ma siamo noi laici, famiglie, coppie in prima persona che dobbiamo assumere questo compito.
Non dobbiamo dimenticare che Don Giovanni stesso cominciò con l'aiuto di qualche confratello che faceva le conferenze, ma le sue prime collaboratrici, prima delle consacrate, erano proprio delle mamme del quartiere, delle signore, delle laiche, e quindi è anche in continuità con le origini questa sottolineatura. Oggi, fra l'altro, aspetto molto più supportato anche da quello che il Vaticano II ha detto sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa.
Io voglio solo una piccola cosa molto pratica. Sento e credo che oggi per la fascia di ragazze alle quali viene offerto questo tipo di incontri si fa molta fatica. Io intanto seguo alcuni adolescenti, per esempio anche a Bovetto, ho tentato, parlato, guarda, potresti la sera. Ci sono altri interessi, quelli che studiano, sappiamo, fanno una fatica enorme ad uscire, quell'età tremenda, poi ti chiedono subito, ma sono solo ragazze, a me è successo, parlo proprio di esperienza mia personale, e qui almeno da noi in genere sono solo ragazze. E poi proprio questa difficoltà di questo tipo di vita familiare, ti chiedo altro, voglio dire, non c'è più l'interesse che, non dico, che avevamo anni fa probabilmente, oggi le ragazze vogliono ben altro, a parte che c'è questa attrazione della televisione tremenda, vabbè, lo sappiamo, ma anche a farli uscire è difficile oggi, non lo so adesso quanta partecipazione ci sia, però io ho tentato con delle ragazze che seguo sperando di interessarle, assolutamente mi hanno riso in faccia. Ecco, questo è già 2 o 3 anni che tento, ripeto, non conosco, però anche per dire dai, così almeno, specialmente con ragazzine straniere, e molti di che loro fanno già fatica ad uscire, ad avere il permesso. Però malgrado questo, che potrebbe essere una valvola di sfogo, è proprio non c'è interesse, vogliono la musica, mi parlano di una cosa altra, ma l'interesse per questo tipo di. Io non lo so.
È un po' la tragedia che sta vivendo la Madre Domenica, in questo periodo, soprattutto quest'anno, nel vedere che il numero è calato. Ma io personalmente resto invece molto colpito da quanto è stato detto, leggendo un po' anche la figura di questi sacerdoti. Non dimentichiamo, a mio avviso, il lavoro grande che questi preti, questi laici, questi consacrati hanno avuto nei confronti della Chiesa. A me fa ricordare molto la parola di Gesù: se chicco di grano caduto per terra non muore, non può dar frutto. Noi non dobbiamo dare quello che loro vogliono, ma dobbiamo dare quello che Gesù ci ha chiesto di dare. Non confondiamoci, perché guardate che secondo me, selvaggio, chiedo scusa, no. Sono i signori, guardate che rischiamo di sbagliare tutto. Questo non vuol dire non essere attenti a loro, anzi, mi ha colpito molto nel librettino che dopo vi consideriamo alla fine. C'è un passaggio che dice, io non l'ho letto proprio nella vita reale, ma mi ha colpito quello che ha detto del soldato, perché lo riporta molto bene qui dice a un certo punto però, alle ragazze per bene, tra virgolette, pensano già, lui usa i termini, adesso ho cercato la paginetta, non sono, quando era l'altro giorno l'ho letto subito in un fiato, cioè, alle ragazze per bene pensano già le nostre buone suore, ma alle altre, chi ci pensa?
Pensa, sì.
Ecco care mamme, care, ecco quello che diceva anche Fiorino adesso, bisogna, le famiglie mettiamoci insieme, guardiamo, c'è una rete, a mio avviso, che bisogna far scattare. C'è la rete del prete, c'è la rete della scuola, c'è la rete del catechista, c'è la rete della scuola cattolica, di quello che di CL, di quello che volete, c'è la rete del pro famiglia. Secondo me la ricchezza che Concesio in questo momento ha è quella di avere queste opportunità. Non è detto che tutti debbano correre lì. E non lo so, adesso perché sentendo parlare magari qualcuno ha pensato che la Don Zavoni sono migliaia e migliaia di persone che andavano alla scuola. Non era poi così. Erano i gruppetti che facevano, però il gruppetto diventa il fermento in lievito. Mi piace molto la passione che si vi ha comunicato adesso del insistere, del far conoscere, del dire questo noi dobbiamo fare, bravo, questo secondo me è il compito grande. Dopo occorre anche da parte della nostra gente, giustamente perché gli interessi sono diversi, un briciolo di responsabilità in più. Sarà un momento in cui insegnerai bene, non è che si insegni a mettere il bottone, perché il bottone si attacca anche al bottone, si insegnerà a fare quello che si insegna anche una certa catechesi, non a caso, eh? Come? Non a caso io ho voluto anche che il gruppo Pro Famiglia partecipi all'inizio dell'anno quando la parrocchia dà il mandato ai catechisti, lo dà ai catechisti, lo dà ai vari educatori, lo dà anche al Pro Famiglia perché sta facendo anche attività di catechesi all'interno della comunità, ma non fa a suo nome e a suo titolo personale, lo fa attivo della Chiesa. Per me guardate, questa è la garanzia. Dopo le attività ci preoccuperanno, ma ci porteranno via, ma non ci devono neanche sconquassare troppo, né? Perché non è detto, ripeto, mi sono convinto di questo, che oggi come oggi tutti corrono lì, ma lo fanno da altre parti, non lo fanno neanche con l'oratorio, se gli dici di venire a giocare, di fare... Oh, se lasci fare tutti quello che vogli, quello che vuoi dire, perché lo cambia la parrocchia. No, almeno personalmente, cioè la mia vita, penso, io come penso tanti altri, la spendiamo, come vuol dire tu giustamente, ma per una finalità. Questo ci deve essere ben chiaro, e su questo credo che tutti siamo d'accordo. Non dobbiamo spaventarci se non ne abbiamo tantissimi. La proposta ci deve essere, la proposta ci deve essere. Dopo si valuterà, le famiglie, poi guardiamoci anche in faccia, la materia prima manca, cioè manca tante volte i ragazzi o le ragazze in questo caso, mancano tante volte, perché comunque hanno già 100.000 altri interessi in quel momento, impegni, attività, chiedere ancora di fare questo momento diventa molto difficile. Oggi forse questo è il magone più grosso che ci viene, perché che cosa possiamo fare in più? Ma questo avviene con le ACLI, avviene con l'Azione Cattolica, avviene con tutti. Non è che sei consolante, non sto dicendo questo. Sento però che non deve venire meno, io sono convinto di questo, non deve venire meno il tipo di proposta che si fa. Carità.
L'aprire ai coetanei maschi.
Com'è?
L'aprire ai coetanei maschi questa iniziativa. Maggiorerebbe il ruolo di questo gruppo? Oppure potrebbe agire?
Ma bisogna avere anche le forze proprio.
Bisogna anche cercare, che abbiamo cercato altri, qualcuno che venisse a fare delle attività, che non metto il maschietto a farmi gli gnocchi al pomodoro perché magari non gli interessa. Cercavamo di aggiungere delle attività proprio, le incisioni nel rame, piuttosto che trattare le tavolette di legno, fare delle statuine, però non, cioè, si fa fatica anche a trovare gente.
Alcune le abbiamo fatte, no? Tenendo però dei momenti differenziati, perché soprattutto quando si tratta ad esempio questioni di educazione sessuale e anche perché sono diverse le esigenze, maturazione anche diversa. So almeno che alcune esperienze ci sono, però con dei momenti differenziati.
Sì, c'è cioè giusto il confronto, ma in sì. certe volte
volevo dire a Silvia comunque che non sono solo attività pratiche quelle che facciamo, cioè, non è che insegniamo solo a attaccare i bottoni o ricamare, ma ci sono i momenti molto più importanti, anche attaccare i bottoni, però ci sono momenti molto più importanti dove le ragazze sono servite da educatori, specialisti anche che invitiamo per aiutarle nel loro cammino di formazione, di preparazione alla vita, al lavoro, alla famiglia, e un cammino che porta avanti i loro problemi dell'età proprio.
Cioè chiamiamo magari te,
aiuta a riconoscere, non so, la ricchezza del loro corpo, la propria identità, la sessualità, le relazioni con gli altri e via via, ecco, per accompagnarle in questo cammino. E per aiutare anche a scoprire quel progetto che ognuna di loro ha.
Viene posto, si dice queste, che ci sono queste attività pratiche proprio per spingere un pochettino, poi è chiaro che l'impegno è ben altro che
va a sì, cioè, ma dovremmo fare dovremmo poi capire che c'è
un progetto familiare, di dare senso, ti rispondono.
Però su questa linea devi capire quali sono gli interessi delle sue ragazze.
Sono mie,
sono dei genitori.
Quello che dice Silvia è verissimo, cioè quello che sto dicendo è vale per tutte le questioni. Mi fa qualche suggerimento che degli fuori, però secondo me, io ho capito così, di non stancarci anche la parte nostra, che se riteniamo quella proposta valida, di farci promotori nel farla conoscere. Questo credo che sia importante, perché ne avrai 5, ne avrai 10, ne avrai 20, ma molto vale il rapporto personale che tu stai con loro nell'invitare, nell'accogliere. Ma poi sappiamo che i ragazzi e le ragazze a tua età vanno anche per il gruppo di amicizie, per loro. Se va l'amica, va la ragazza, se non va l'amica. C'è un'annata, ci sono delle annate che sono più facili queste cose, ci sono altre annate che sono impensabili, io non so spiegarmi la natura,
anche il seminario, no?
Però non si scuranti la domenica, perché guardi che, ripeto, a me piace molto in questo contesto e con la natura che stiamo andando verso la Pasqua, no? Il Duco di Grano, Zobon, ma insomma Mosè ha portato là sul monte e poi ha guardato. Tu non entri perché stavolta morirai, questa è la terra che qualcun altro entrerà. Noi dobbiamo seminare, questo è il nostro compito. L'amore che abbiamo alla Chiesa e quella passione educativa, l'umanesimo, è questo del non stancarsi, del comunicare e dell'annunciare. Oh, lasciamo la libertà dei figli di Dio, ma dobbiamo pregare per loro e essere poi sereni anche noi per la stessa identica cosa. Perché penso che questo valga. Sentiremo con padre Marcolini, per il padre della pace, sentiremo con Don Vendola, Don Vendola forse è meno movimento, però è carica di persone.
Gli sfrattati ha preso. Gli sfrattati di Piazza Vittorio.
Non scoraggiarci, ma di essere contenti. C'è un signore che può dire. Marcoli,
il signore.
Qualcosa, dici qualcosa, illumina. Cosa?
Una parola. No, no, era attentissimo. Anche adesso li potete risolvere.
Nel concludere, la famiglia ha preparato questo bel libertino molto facile, semplice, certo che facilita la preghiera, una vera storia, una storia vera di Don Giovanni Battista Zuavoni. Si legge in un fiato perché sono proprio pochissime paginette, però i contenuti e il messaggio è molto bello. Ecco, penso che l'ideale di regalarlo questa sera è di farsi anche con tutti. È anno sacerdotale, concludiamo con una preghiera proprio per le vocazioni. Vedete, la ricchezza e la bellezza della Chiesa è vedere che nell'arco dei tanti anni tanti caratteri diversi muoiono con quell'entusiasmo, con quella gioia
portare Cristo ai fratelli. Ecco, preghiamo perché non venga meno, e anche sugli stimoli di questi, anche noi amiamo e apprezziamo sempre di più anche i nostri sacerdoti, che nel clero bresciano, questo lo parliamo di Brescia, sono stati tanti, mentre parlavo mi veniva in mente il Tadini, la Sacra Famiglia, tutte, guardate quante ricchezze abbiamo avuto, un gloria e chiudiamo. Sì, mentre diciamo anche grazie è chiaramente Monsignor Filippo.
Grazie.
Sia gloria al Padre, Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non mancate venerdì prossimo.